Tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Buongiorno, ben ritrovati da Paolo Bonazzi. Buongiorno al senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico, ben trovato.
Bentrovate a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Un paio di comunicazioni, uno di servizio che riguarda la nostra trasmissione. Domani, mercoledì e giovedì, verrà trasmessa una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Bologna e cominceranno proprio alle 9:30, quindi detto tra noi, martedì, mercoledì e giovedì non andrà in onda. Noi torneremo venerdì di questa settimana, venerdì 21 giugno. La prossima settimana ci saranno ancora delle sedute straordinarie di Consiglio Comunale, poi ve le diremo anche la prossima settimana. Noi ci saremo lunedì 24, come detto tra noi, giovedì 27 e per l'ultima puntata di questo ciclo, venerdì 28. Poi ci è arrivato un comunicato che riguarda delle audizioni al Teatro delle Celebrazioni, perché per l'estate 2013 il Teatro delle Celebrazioni cerca varie tipologie di persone decise a esprimere idee e talento. In particolare cerca artisti originali di qualunque settore, teatro, musica, danza, mimo, cabaret, con qualunque vocazione, pittori, stilisti, poeti, scrittori. Cerca anche pensatori, inventori, chiunque abbia idee originali, teorie particolari, sogni e progetti interessanti. Cerca economi pratici, ovvero esperti anticrisi con idee, consigli, ricette, medicamenti, ogni sorta di suggerimento utile, pratico ed economico. Cerca anche timidi e incompresi, nessuno vi ha mai capito, non avete mai osato, questa è l'occasione giusta per riscattare le vostre proposte. Se non vi trovate in nessuna di queste categorie, ma avete comunque idee, progetti particolari o qualsivoglia tipo di espressione meritevole di attenzione, fatevi avanti. Le audizioni si terranno da giovedì 13 giugno dalle 17 alle 20 al Teatro Celebrazioni in via Saragozza 234 a Bologna. Telefonare per prenotarsi a questo numero, che vi ripeterò due volte, 346-96-56-749, ripeto, 346-96-56-749. Lei, senatore Lo Giudice, un'audizione al Teatro Celebrazioni così en passant la farebbe? No.
Ma la farei, sì, la farei, anche perché è tutto il sistema teatrale di Bologna che va valorizzato, perché è stato messo in crisi da una serie di scelte anche politiche degli ultimi anni. Penso alle celebrazioni, penso anche al Teatro Duse, penso alla necessità di rilanciare, penso al Teatro Comunale, su cui come parlamentari bolognesi abbiamo già fatto un'azione per reperire fondi per il 250esimo anniversario. È necessario che noi rilanciamo il sistema dei teatri bolognesi, perché le riduzioni del Fondo Unico per lo Spettacolo che ci sono state negli ultimi anni e una legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche antiquate, anacronistiche, non adatta a una situazione oggettiva, effettiva, che si è venuta a creare a seguito dell'ultima legge, hanno messo in crisi il sistema. E quindi, insomma, è necessario che, soprattutto in un momento di crisi economica, si rifugga la tentazione di sacrificare quello che sembra superfluo e invece è fondamentale per l'identità di un paese, cioè dire la sua cultura.
C'è stata l'Assemblea Nazionale di Occupy PD a Bologna, i Giovani Democratici hanno lanciato un ponte al Movimento 5 Stelle, almeno quella parte del Movimento 5 Stelle che si sta ribellando al leader Beppe Grillo, e dicono un'altra maggioranza è possibile. Sostiene questo, e l'abbiamo letto da Repubblica Bologna ieri nell'articolo di Capelli, anche l'onorevole Sandra Zampa del Partito Democratico, che ha detto: Grillo ne caccia uno al giorno, se al Senato si creano le condizioni il PD rifletta sulla possibilità di un altro governo. Secondo lei è possibile?
Ma è chiaro che è nel novero delle cose possibili. D'altra parte non l'ha detto solamente Occupy PD, l'ha detto anche Epifani, l'ha detto anche Bersani, soprattutto parlando a Berlusconi, evidentemente, perché Berlusconi pensa di avere in mano la chiave di questo governo e di poterlo accendere e spegnere a suo piacimento. Bene ha fatto il segretario, bene ha fatto l'ex segretario a dire a Berlusconi che non è esattamente così e che non necessariamente la fine di questo governo significherà la fine della legislatura. Io non credo che questa sia una situazione che si possa, come dire, giocare con il pallottoliere, diciamo, ecco, che possa essere legata a una questione puramente aritmetica di quanti parlamentari usciranno dal Movimento 5 Stelle o altro. Però io penso che una riflessione politica vada tenuta aperta anche su questo, il che non significa in nessun modo voler indebolire il governo di Enrico Letta, che finché va avanti deve essere sostenuto con forza dal Partito Democratico, però neanche rassegnarsi ad una quella strana maggioranza che noi abbiamo messo insieme come servizio nei confronti di questo Paese, ma che evidentemente non è quella che avremmo voluto. Vedremo cosa succede all'interno del Movimento 5 Stelle. È interessante anche che all'interno di Scelta Civica si stiano definendo, stiano venendo alla luce delle posizioni di dialogo nei confronti del Movimento 5 Stelle. Se ieri Giuliano Cazzola aveva detto attenzione perché la Scelta Civica non ci sarebbe un cambio di maggioranza, oggi Andrea Olivero ha affermato sui giornali di oggi, insomma, Andrea Olivero afferma di guardare con attenzione a possibili alleanze sulle cose, sulle riforme concrete, anche con quella parte del Movimento 5 Stelle che voglia starci. La situazione è in evoluzione, vedremo insomma che cosa succederà.
Lei ha conosciuto la senatrice Adele Gambaro del Movimento 5 Stelle?
Ma io l'ho conosciuta in aula perché...
E oggi è il suo giorno, in qualche modo decideranno, no, questa... assemblea, questo gruppo deciderà se debba essere espulso o no dal movimento.
Sì, vedo che ci sono soprattutto in Senato tantissime senatrici e senatori che non si vogliono prestare a questo gioco, a un gioco per cui la Gambaro non sarà, come dire, processata per avere commesso delle irregolarità, ma per aver espresso un'opinione critica rispetto al capo. Il fatto che un movimento si appresti ad espellere un deputato perché ha espresso una critica nei confronti del capo la dice lunga sulla formula uno vale uno, messa in campo da Grillo e che è però subito modificata nel caso di Adele Gambaro con la frase con cui l'ha accolta sul suo sito, cioè uno vale niente. Allora, se uno vale uno, un altro vale niente e uno vale per tutti, c'è un problema evidente di democrazia. Ma, come dire, questa non è una critica esterna al Movimento 5 Stelle, oggi è un tema di discussione interno al Movimento.
Noi torniamo tra pochi istanti con il senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico. Umberto Tozzi le ricorda gli anni 70, no?
Diciamo, ero un bambino quel
Notte
tempo.
Rosa.
Notte rosa, sembra esplosa, perfino non ho la voglia di te. Incendio al motore, ore e ore a far l'amore, vivi lassù, abbracciando tuo corpo per ore e ore e ore a far l'amore io a te. Non faccio, farò l'impossibile su di notte. Cosa sembra esplosa, amore di caso, dimmi che ti ha preso. Non faccio, farò possibile su, abbracciando il tuo corpo per ore e ore, far l'amore con la tua assenza. L'ore danza, sento già che il dolore avanza, respirerò lacrime e aria che mi sbronza. Danza, non potrei
tra noi, lo specchio della tua città.
Ricordo che questo programma è in diretta dalle 9.30 alle 10.30 e in replica alle 19.25 di questa sera. Il file Detto tra noi di lunedì è sul sito radiotau.it nella sezione podcast. Lo potrete scaricare dalle 11 di questa mattina o ascoltare all'ora in cui vorrete. Siamo in compagnia oggi del senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico. Rifondiamo il PD con Prodi, il titolo di apertura di Repubblica Bologna di oggi, a proposito sempre dei ragazzi di Occupy PD che ieri hanno consegnato una maglietta con la scritta "Siamo più di 101" all'ex premier Romano Prodi, chiedendo al professore di rinnovare la tessera del PD come segno di speranza per tutti loro che vogliono fare il partito che ancora non c'è.
Beh, io credo che quella dei ragazzi, delle ragazze di Occupy PD sia una operazione molto bella, perché loro hanno dato una sponda a quelle tante persone, soprattutto quei giovani che si fa fatica a trovare nei circoli del Partito Democratico, che sentono questo partito come il loro e che però invece se lo vedono espropriato da meccanismi incontrollabili, che sono quelli correntizi, sono quelli per cui si decide altrove e poi ti trovi le decisioni già prese o ti trovi dei disastri come quelli successi in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica e non sai bene di chi è la responsabilità. Credo che questa idea di Occupy PD, che prende le mosse da quel movimento che da Occupy Wall Street si vuol fare carico di riappropriare i luoghi della cittadinanza, sia un movimento da guardare con grande attenzione. Io purtroppo sabato non ho potuto partecipare alla loro iniziativa perché sono dovuto andare a Roma per il Gay Pride della capitale, però ho mandato un messaggio a quei ragazzi perché credo che le loro 102 idee, così hanno voluto chiamare la loro iniziativa di sabato, che, legandola così al loro slogan, che siamo più di 101, i 101 parlamentari che nel segreto dell'urna hanno impallinato Romano Prodi come Presidente della Repubblica. Ecco, credo che quella proposta di mettere in fila una serie di idee e partire da quelle debba essere buona linfa per il Partito Democratico. C'è un punto fondamentale su cui io credo che il congresso del Partito Democratico debba basare il suo avvio, cioè dire partiamo dai territori. È quello che ha chiesto il Partito Democratico di Bologna con Raffaele Donini, è quello che ha chiesto il Partito Democratico dell'Emilia Romagna, la direzione nazionale. Non facciamo un congresso che parta dal livello nazionale e poi a cascata arrivi nei circoli, perché questo significherebbe chiedere alla base del partito, al corpo del partito, di schierarsi sulla base di opzioni decise altrove senza avere la possibilità di confrontarsi sui territori. Partiamo dai territori, facciamo il congresso dei circoli, facciamo il congresso di Bologna, poi quello delle regioni, quindi dell'Emilia Romagna, arriviamo così ad un congresso nazionale che sia dal punto di vista delle idee, sia dal punto di vista della composizione degli organismi dirigenti, sia fortemente condizionato da un percorso che parta dal basso. Se noi vogliamo costruire un partito democratico che non sia più una rete di capibastone, ma sia uno strumento utile ai cittadini, io credo che dobbiamo lavorare sulle procedure, non solo sulla buona volontà. Quando mi chiedono chi sono i 101? È la domanda che fanno più spesso in tutti i luoghi, in tutti i circoli del PD. Io dico, non sapremo mai chi sono i 101. Una cosa la sappiamo: come fare a evitare che meccanismi di quel genere si ripetano. È su questo che noi dobbiamo riuscire a lavorare, e questo passa dalla costruzione di meccanismi autentici di partecipazione. È stato qui a Bologna ieri Barca, che propone una cosa interessante, fra le altre cose. Cerchiamo di attivare una mobilitazione cognitiva nella società, cioè dire cerchiamo di favorire una mobilitazione delle idee e mettiamo a frutto idee che arrivino dall'attivazione di percorsi di partecipazione per costruire un partito che sia effettivamente rispondente a quello che il nostro corpo elettorale ci chiede.
Secondo lei il Partito Democratico ha veramente bisogno di Romano Prodi?
Ma il Partito Democratico ha bisogno di recuperare una ferita che ha inferto non a Romano Prodi ma a se stesso. La figura di Romano Prodi è evidentemente una figura simbolica per il Partito Democratico. Adesso noi ci facciamo vanto giustamente di non essere un partito leaderistico, di non essere un partito legato al nome. Noi non abbiamo il Silvio Berlusconi di turno e il Beppe Grillo, non siamo il partito di Pietro, né quello di Monti e neanche quello di Vendola. Noi siamo un partito che ha un gruppo dirigente allargato e tante personalità che nel corso del tempo sono emerse e hanno guidato il nostro partito. Romano Prodi, quindi, come dire, non è il capo supremo del Partito Democratico, ma Romano Prodi è una figura simbolica, ed è stato simbolico il fatto che in un momento di difficoltà noi fossimo andati a chiedere a lui di poter spendere il suo nome alla presidenza della Repubblica. Quello è un rapporto che va recuperato, perché oggi la figura di Romano Prodi è diventata simbolica di un Partito Democratico che ritrova se stesso, superando un meccanismo correntizio che lo ha danneggiato e che rischia di continuare a danneggiarlo.
Noi torniamo tra pochi istanti con il senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico, dopo la musica e dopo il giornale Radio Nazionale. Rimanete con noi.
Detto tra noi.
Much further, I don't Sono le 10.
Giornale Radio, edizione nazionale.
Buongiorno in studio, Chiara Placenti. Economia, lavoro, Siria sono i principali temi di cui si discuterà il G8 che parte oggi in Irlanda del Nord, ma sul summit anche l'ombra di un'inchiesta giornalistica che imbarazza il governo di Cameron.
Al suo primo G8 Letta porterà i temi della crescita economica e dell'emergenza lavoro. In particolare il Presidente del Consiglio intende ottenere segnali forti sul fronte della disoccupazione giovanile, sempre più dilagante in Italia ed in Europa. Ma inevitabilmente sul tavolo dei grandi finirà anche il dossier Siria, nodo sul quale si registrano le maggiori divergenze tra Obama e Putin. E a rendere ancora più nervoso il clima del vertice ci sono le indiscrezioni giornalistiche secondo cui il summit del G20 che si tenne a Londra nel 2009 venne spiato dai servizi segreti britannici in concorso con quelli americani. Una vicenda che imbarazza non poco il padrone di casa Cameron, ed è probabile che toccherà a lui spiegare agli illustri ospiti che cosa accadde nel 2009. Gabriele Arlatili nello studio.
Sciopero generale oggi in Turchia, proclamato dai due principali sindacati, il DISK e il KESK, che protestano contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia nel disperdere le manifestazioni antigovernative nate da Gezi Park. Nel fine settimana sono state arrestate oltre 400 persone. I manifestanti denunciano l'utilizzo di sostanze chimiche negli idranti usati dalla polizia. Resa dei conti nel Movimento 5 Stelle, oggi l'assemblea di deputati e senatori sul caso Gambaro. Intanto alcuni grillini starebbero approntando uno statuto per formare nuovi gruppi parlamentari e la possibilità di una scissione agita il dibattito riguardo le ricadute sulla stabilità del governo e dell'alleanza PD-PDL. Sia la vita no alla morte, sia la libertà no alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo, in una parola sia Dio che amore. Così Papa Francesco ieri nella messa celebrata nella giornata in quest'anno della fede dedicata all'Evangelium Vitae.
Diciamo sì all'amore e no all'egoismo, diciamo sì alla vita e no alla morte, diciamo sì alla libertà e no alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo. In una parola, diciamo sì a Dio che l'amore, vita e libertà e mai delude. Quando l'uomo vuole affermare se stesso chiudendosi nel proprio egoismo e mettendosi al posto di Dio, finisce per seminare morte. L'egoismo porta alla menzogna, con cui si cerca di ingannare se stessi e il prossimo, ma Dio non si può ingannare.
Weekend tragico nel canale di Sicilia, dove sono ripresi gli arrivi e soccorsi di centinaia di immigrati. Dopo i 921 migranti salvati tra sabato e domenica pomeriggio, altri due interventi hanno impegnato Guardia Costiera e Marina Militare da ieri sera. Il primo ha riguardato 33 migranti al largo di Lampedusa, nel secondo sono state tratte in salvo 128 persone. Ed è tutto, a più tardi.
Avvenire è interprete del cambiamento della Chiesa e di tutto il mondo cattolico. Ogni giorno, grazie a cronache attente e inchieste puntuali, è per tutti uno strumento di comprensione dei mutamenti della società. Ogni giorno, tra le sue pagine, ritrovi i segnali di questa novità che riscopre i valori profondi dell'essere cristiani. Leggere Avvenire significa ritrovarsi persone nuove nei valori di sempre. Leggi Avvenire, il quotidiano dei cattolici.
Per la tua pubblicità su Radio Tau 051 39 32 97 oppure commerciale @radiotau.it. Detto tra noi, lo specchio della tua città.
Ancora buongiorno, ben ritrovati da Paolo Bonazzi per la seconda parte del nostro filo diretto. Infatti siamo in diretta dalle 9.30 alle 10.30 del mattino e in replica questa sera alle 19.25. Il file Detto tra noi di lunedì è nella sezione podcast del sito radiotau.it. Siamo in compagnia del senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico. Ricordo anche che domani martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20, Detto tra noi non andrà in onda per trasmettere le sedute straordinarie del Consiglio Comunale, così pure anche la prossima settimana, martedì 25 e mercoledì 26. Quindi Detto tra noi, lo ripeteremo anche in chiusura, tornerà questa settimana venerdì 21, venerdì prossimo. Senatore Lo Giudice, il governo valuti la chiusura del centro di identificazione ed espulsione di Bologna e il superamento dei centri di identificazione e di espulsione dove vengono violati diritti fondamentali. È stata presentata in Senato un'interrogazione firmata da una serie di senatori, tra i quali c'è anche Rita Ghedini, Francesca Puglisi, per ricordare alcuni senatori bolognesi.
Sì, c'è una questione che andrebbe affrontata, a mio giudizio, in modo serio e radicale rispetto al centro di identificazione e di espulsione degli stranieri di Via Mattei. C'è una valutazione generale da fare sull'effettiva efficacia di questi centri rispetto all'obiettivo, che è quello di rispondere a una sollecitazione anche europea che richiede di monitorare la presenza sul territorio di persone irregolari e di espellerle in caso di non possesso del titolo di soggiorno regolare nel nostro paese. Ora, questo obiettivo oggi non è assolto in modo efficace dai centri di identificazione e di espulsione, che sono dei luoghi in cui si può rimanere reclusi fino a 18 mesi, quindi conferendo a queste strutture il ruolo di strutture di reclusione di medio periodo, laddove invece avrebbero come ruolo, come funzione, solo quello di accertare l'identità di una persona prima dell'espulsione. Il punto è che lo Stato italiano spesso non ha gli strumenti per espellere clandestini, che per esempio persone che sono a Bologna a titolo irregolare, che per esempio provengono da paesi rispetto a cui non ci sono dei protocolli per il rimpatrio, oppure anche semplicemente per questioni logistiche, organizzative o economiche, queste persone vengono trattenute per 18 mesi in una situazione di degrado imperdonabile, intollerabile, dopodiché molto spesso capita che vengono rimessi in libertà con un foglio di via e dopo ritrovati e rinchiusi nuovamente per altri 18 mesi. Dopodiché c'è un tema che riguarda il CIE di Bologna. Questa struttura era stata messa a bando con una gara al massimo ribasso che era stata vinta da un consorzio, il consorzio Oasi di Siracusa, che se l'era aggiudicata per la cifra di 28 euro al giorno a ospite. Ora, gestire un centro di questo genere con la cifra assolutamente insufficiente di 28 euro a giorno a ospite, che significa coprire tutte le spese di gestione del centro con quella cifra, laddove la struttura, la gestione precedente spendeva circa 60 euro al giorno a ospite, ha prodotto i risultati che avevamo previsto. Già nell'altro mandato, nell'altra legislatura, c'era stata un'interrogazione alla Camera dell'onorevole Sandra Zampa, c'era stata una presa di posizione forte da parte del garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale dell'Emilia Romagna ed anche della garante delle persone private dei diritti private della libertà personale di Bologna, Elisabetta Laganà. C'è stata una presa di posizione anche dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Bologna, Amelia Frascaroli, che pure ha detto chiudiamo questo centro. Questo centro oggi è chiuso perché era stato chiuso per ristrutturazione a causa della situazione di grande degrado strutturale e anche igienico-sanitario, sottolineata anche dall'azienda USL.
Voi avete avuto occasione anche di vederlo con i vostri occhi, no? Diversi sì, parlamentari sono andati.
Io sono entrato più di una volta al CIE, non negli ultimi mesi, non da parlamentare, anche perché per l'appunto è stato chiuso negli ultimi, credo oramai si parla di una, ma credo da tre mesi si è chiuso quel centro. Però io l'avevo visitato lo scorso anno e avevo già toccato con mano la situazione veramente ingestibile, mentre gli istituti di detenzione, le carceri, che pure sono state sanzionate, le carceri italiane dall'Unione Europea, come luoghi in cui a causa del sovraffollamento i reclusi sono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, questa la vergognosa per noi che l'abbiamo ricevuta sanzione della Unione Europea, mentre nelle carceri comunque sono previsti programmi di inserimento, presenza di educatori, formazione, scuola. Nel carcere di Bologna, che pure è un luogo in cui si vive sotto lo status minimo di dignità a causa del forte sovraffollamento, ci sono progetti di lavoro, non esiste niente del genere all'interno di un centro di identificazione di espulsione. Quindi noi diciamo adesso quel centro è chiuso, ce n'è un altro poco distante a Modena che peraltro ha le stesse problematiche, che quindi andrebbero pure affrontate e risolte. Tutti e due questi centri sono stati occupati nell'ultimo periodo da un numero inferiore rispetto alla capienza, chiudiamone uno, investiamo sull'altro e intanto ripensiamo il sistema complessivo di questi centri nel paese.
Dove tra l'altro sono avvenute spessissimo rivolte, quasi settimanali, no? Episodi di incendi, di rivolte, sì, agenti feriti, ma poi anche proprio tentativi continui di evasione.
Sì, è il fatto che accadano elementi di rivolta, di violenza, di autolesionismo in questa struttura più che è in un carcere la dice lunga sullo stato di abbandono, sullo stato di disperazione che c'è all'interno di queste strutture. Dentro ci sono spesso persone che non hanno compiuto nessun reato, tranne quello di essere presenti in modo irregolare sul territorio italiano, e questo è un tema su cui il Parlamento, a mio giudizio, dovrà modificare la posizione della normativa italiana, perché la legge che rende reato l'essere in Italia in maniera irregolare non solo è una legge discutibile dal punto di vista dei diritti fondamentali della persona, ma è anche una legge che provoca dei risultati ingestibili. Noi abbiamo delle persone che si trovano lì dentro solo perché, avendo perso il lavoro, hanno perso il permesso di soggiorno, e quindi persone che si trovavano in maniera regolare in Italia e che si trovano al CIE a causa della crisi economica, spesso portando con sé quindi una situazione psicologica di fallimento del proprio progetto migratorio che crea disperazione. Quindi, come dire, che poi ci siano casi di autolesionismo non è infrequente. Pensiamo anche che molto spesso molti degli ospiti, se non la maggior parte degli ospiti di questi centri, vengono sedati con dei farmaci e quindi, come dire, la situazione diventa veramente al limite della dignità umana.
Torniamo tra pochi istanti con il senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico. Pausa musicale con i Bee Gees, How Deep Is Your Love.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. We belong to you and me. I've been
tutto tra noi, lo specchio della tua città.
Continua la nostra intervista al senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico. Prima ci diceva il senatore Lo Giudice di avere partecipato sabato al Gay Pride di Roma e domani, che è martedì, comincerà la discussione in Commissione Giustizia al Senato sui diritti delle coppie di persone dello stesso sesso. Per la prima volta il Parlamento italiano esaminerà un disegno di legge, il numero 15, di cui è firmatario anche lei, Lo Giudice.
Sì, primo firmatario, diciamo.
Che estende il matrimonio civile alle coppie omosessuali. Fino ad ora ci si era limitati nei lavori della Commissione a calendarizzare soltanto le proposte di legge sulle unioni civili.
Sì, già è un bel segnale che si arrivi perlomeno a questo atto di discussione di una misura di questo genere in Commissione. Io spero che sia l'inizio di una discussione seria, franca, che non solo nelle aule parlamentari, ma anche nel Paese, nell'opinione pubblica, sui giornali, possa fare al Paese un salto di qualità nel ragionamento su questi temi. Noi siamo troppo legati in Italia a un'idea inerziale per cui il matrimonio fra le persone dello stesso sesso è un tabù e casomai si può parlare di unioni civili. Noi dobbiamo tenere conto però perlomeno di due aspetti. Uno è di carattere culturale, ma come dire anche politico, ed è il fatto che intorno a noi in Europa un po' alla volta tutti i paesi europei, sicuramente finora tutti i grandi paesi europei, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra fra poche settimane e se vincerà il centrosinistra in Germania, anche la Germania, stanno abbandonando quegli istituti che loro già da anni hanno messo in campo di riconoscimento di diritti delle coppie omosessuali attraverso istituti giuridici particolari, unioni civili, civil partnership, unioni registrate o come si chiamino nei diversi paesi, in funzione della realizzazione di un principio che è il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge. Noi in Italia siamo troppo vincolati a una sovrapposizione impropria fra il matrimonio civile e il matrimonio religioso. Il matrimonio religioso è un sacramento, è riservato alle coppie di sesso diverso e nessuno vuole mettere in discussione i principi di una religione. Il matrimonio civile è un istituto giuridico laico che deve essere basato sui principi costituzionali e che non può contenere in sé un elemento di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, perlomeno da quando questo tipo di discriminazione è vietato dal Trattato Costituzionale Europeo. Il secondo motivo è di carattere più stringente, di carattere giuridico normativo. La Corte Costituzionale nel 2010 ha detto al Parlamento che occorre fare una legge organica che dia riconoscimento giuridico al diritto fondamentale delle coppie omosessuali di vedere riconosciuti i loro diritti di coppia. E ha detto al Parlamento che lo si può fare in due modi, o con un istituto distinto analogo al matrimonio, così come appunto aveva per esempio l'Inghilterra finché il governo conservatore di Cameron ha deciso di estendere il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, quindi può farlo attraverso un istituto giuridico analogo o può farlo anche attraverso l'estensione del matrimonio civile alle persone dello stesso sesso. Qualcuno nei mesi scorsi ha tentato di dire che il matrimonio omosessuale sarebbe incostituzionale, gli ascoltatori e ascoltatrici bolognesi ricorderanno anche quella contestazione fatta all'onorevole Bindi qua a Bologna alla festa dell'unità da parte dell'organizzazione gay bolognesi, proprio perché Rosy Bindi continuava a dire nei suoi interventi in giro per l'Italia che il matrimonio gay era contrario alla Costituzione. Ebbene, questo è stato smentito non solo dalla Corte Costituzionale ma anche da due sentenze diverse della Corte di Cassazione, l'unica di qualche settimana fa, del 6 giugno, riferito proprio a un caso che le cronache di Bologna avevano a suo tempo seguito, il caso di Alessandra Bernardi Bernaroli, una donna transessuale che si era visto disconoscere il proprio status giuridico di persona sposata da un ufficiale di stato civile che aveva sciolto d'ufficio il suo matrimonio dopo il cambio di sesso. In quella sentenza, fra le altre cose, la Cassazione ribadisce in modo chiaro che il matrimonio fra due persone dello stesso sesso non è contrario alla nostra Costituzione ed è il Parlamento con una legge ordinaria che può decidere se estendere o no questo diritto anche alle coppie dello stesso sesso. Io ho presentato una proposta di legge in questo senso, è stata controfirmata da altri 10 senatori del Partito Democratico, io spero che su questo si possa arrivare al raggiungimento di un obiettivo che è semplicemente un obiettivo di uguaglianza di fronte alla legge, di coppie che omosessuali o eterosessuali che siano, si amano allo stesso modo e mettono in campo progetti di vita che vogliono durare nel tempo.
Avete tastato il terreno sul fronte dei senatori del PDL?
Ma all'interno del PDL c'è un movimento interessante messo in campo da deputato Galan e dal senatore Bondi, che non chiede il matrimonio, c'è un progetto di legge che non chiede il matrimonio ma chiede un istituto giuridico che estenda tutti i diritti del matrimonio tranne l'adozione. Quindi, come dire, in quella zona il matrimonio rimane tabù, anche se lo stesso Galan ha detto che lui sarebbe favorevole al matrimonio e anche alle adozioni per le coppie dello stesso sesso. Anche qui faccio una parentesi, c'è una sentenza della Cassazione che dice che affermare che un bambino crescerebbe male in una famiglia con due genitori dello stesso sesso è un mero pregiudizio che va dimostrato e che insomma non può essere dato per, come spesso viene fatto nel dibattito pubblico, non può essere considerato un dato di fatto perché è basato solo su un pregiudizio. E quindi insomma anche nel centrodestra ci sono aperture di questo genere, ma prima di tutto ci sarà da fare un ragionamento che riguardi anche lo stesso centrosinistra, anche se appunto già diversi parlamentari del PD, di SEL e anche del Movimento 5 Stelle si sono attestati su questa posizione.
Su Repubblica Nazionale c'è un articolo di Goffredo De Marchis che racconta della prima prova dell'asse tra Dalemiani e Renziani e forse primo tentativo di sostenere insieme la candidatura del sindaco di Firenze alla segreteria del PD. Le due correnti, scrive De Marchis, vogliono respingere l'uomo di Bersani alla guida della commissione per il congresso che comincia stamani i suoi lavori. Quell'uomo è Davide Zoggia, responsabile organizzazione del PD. Per farlo hanno individuato un nome alternativo, il giovane turco Roberto Gualtieri, eurodeputato, professore universitario, vicino all'area creata da Matteo Orfini e Andrea Orlando. Gualtieri è anche però molto legato a Massimo D'Alema. Questi sono gli scenari dei giochi nazionali, no?
Sì, c'è anche, leggevo stamattina sfogliando i giornali, c'è anche una ipotesi che a capo di quella commissione possa andare il nostro Stefano Bonaccini, cosa che a me farebbe molto piacere, perché insomma Bonaccini è persona che potrebbe garantire, diciamo, un po' anche una saggezza, diciamo,
e di volevo gestione. Arrivare qui perché appunto si dice che abbia anche parecchie chance secondo questo articolo.
A me farebbe molto piacere, non solo perché mi farebbe piacere fosse un Emiliano Romagnolo, non per questo di campanilismo, ma perché il partito di Emilia Romagna è particolarmente strutturato e quindi, come dire, l'esperienza del segretario regionale dell'Emilia Romagna a capo del comitato per il congresso sarebbe secondo me un valore aggiunto per il dibattito nazionale.
Anche se diventerà renziano Bonaccini?
Guarda, io non so cosa diventerà Bonaccini, io mi sono ripromesso, finché non ci saranno non solo dei candidati in campo ma soprattutto dei contenuti su cui i vari candidati si schiereranno, si caratterizzeranno, io mi sono ripromesso di, come dire, cercare di partecipare all'avvio di questo congresso senza magliette, senza guardare le magliette degli altri. A chi mi chiede a che area appartengo all'interno del Partito Democratico, rispondo: appartengo all'area di Bologna, anche perché vedo più, come dire, elementi di condivisione nel partito bolognese, in quella rete ampia di volontari. Io in questi giorni sto girando le feste dell'unità e lì veramente per chi fa politica è sangue nuovo nelle vene vedere quante. Ieri ero alla festa di Castenaso dove stanno partecipando in 18 giorni di festa 250 volontari e volontari.
Ecco, i colleghi di partito delle altre regioni ve lo invidiano questo, eh? Quando vengono qui strabuzzano gli occhi.
Lo so, ma dovremmo anche riuscire a mettere a disposizione del partito nazionale questa ricchezza.
Grazie al senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico. Buona giornata.
Buona giornata a tutti e tutti voi.